Città di Bolzano e Comune di Nova Milanese. Antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari a Bologna il 22 agosto 2000. Testimonianza di Pietro Pierini.
Mi chiamo Pierini Pietro, sono nato il 6-5-1928 a Pietrasanta, provincia di Lucca. In quel periodo, dalle nostre parti, era fermo il fronte tedesco e americano. Di là dall'Arno di Pisa c'erano gli americani, di qua dall'Arno c'erano i tedeschi. Nella vallata della Versilia, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, le zone della vallata della Versilia, c'era il forte di tutta la truppa tedesca. I tedeschi fecero sfollare Pietrasanta perché doveva passare il fronte e fecero mandare tutte le popolazioni verso la montagna. Su, nelle colline, nelle alte colline, c'era il paese di Sant'Anna, di Val di Castello, di Monteggiori, e mio padre, che aveva 5 figli, che era un uomo povero, non aveva soldi da andare a rifinire dentro un caseggiato, ci portò in una baracca nell'uliveto della Versilia. La zona si chiama La Rocca. Il 12 di agosto, all'improvviso, arrivò la famosa sterminio di Sant'Anna. Arrivarono i tedeschi all'improvviso e, casolare per casolare, distrussero tutto Sant'Anna. Nel ritornare indietro da questo eccidio, passarono dalla parte dell'uliveto dove noi eravamo nascosti. Mio padre, mio nonno e altre persone erano nascosti in punti dove non potevano essere trovati dai tedeschi. Noi, che eravamo dei bambini, perché io avevo 16 anni, mio fratello appena 17 e qualche mese, che ci corre 16 mesi a me e a lui, entrarono in questa baracca e ci videro e ci presero dalle braccia di mia madre. E ci portarono, non dico il carcere di Pietrasanta, ma nel salone al carcere di Pietrasanta. Assieme a noi altri portarono anche dei partigiani che avevano preso durante il rastrellamento, che questi poveri ragazzi venivano torturati per sapere, perché da noi, nella nostra zona, c'era una zona chiamata Casa Bianca, che tuttora nella vallata di Strettoia, Vallecchia e Capriglia, c'è un'altra zona chiamata Casa Bianca. Pare che a quell'epoca la storia della Casa Bianca, che fosse un nome convenzionato dei partigiani dove fosse il comando, il rifugio. Allora i tedeschi chiedevano: dove sei, dove abiti? Se disgustatamente una persona diceva vengo dalla Casa Bianca o abito dalla Casa Bianca, quello era un uomo morto, perché voleva sapere, veniva torturato. A Pietrasanta, in questo casermone, in questo stanzone, radunarono parecchi rastrellati di queste zone, di Sant'Anna e tutte queste zone. A un certo punto, fatta la colonna di circa 200 o 300 persone, ci incolonnarono da Pietrasanta a Lucca a piedi.
Scusa Pietro, c'erano anche delle donne?
No, donne non ce n'era, erano tutti uomini. Arrivati a un certo punto, vennero i tedeschi e ci incolonnarono, era di mattino, e ci portarono verso Lucca. Strada facendo, io dico, nella zona del Camposanto di Pietrasanta, vidi mia mamma e i miei due fratelli con una scatola di scarpe, non riesco a parlare, con una scatola di scarpe che era piena di patate e polenta fritta, che c'era a lungo. E io e mio fratello quel giorno mangiammo, facemmo 32 chilometri a piedi. Ci fermammo al castello di Monsulmano, dove anche lì ci erano altri partigiani presi nel rastrellamento che fecero durante i rastrellamenti che facevano quel periodo nelle zone di Pietrasanta, Camaiore. Da lì poi ci presero e ci portarono alla Casa Pia di Lucca.
Ecco, ti ricordi quando era questo?
Sì, mi ricordo il periodo, i giorni. Io penso che fosse stato dal 12, dunque dopo siamo stati verso il 13-14 di agosto. Sì, dopo 4 giorni dal rastrellamento.
Del 44.
Del 44. A Lucca ci fu una selezione di tutte queste persone. I vecchi che avevano preso le scartavano, i ragazzi le avrebbero scartati, ma siccome io, essendo già un ragazzo abbastanza ben messo, purtroppo non sapevamo andare a finire in Germania. Ci dicevano che ci avrebbero portato a fare le trincee lungo Pisa, dunque retrovie di Pisa. Invece un bel giorno, non so, verso il 24-25, che abbiamo passato un po' di giorni tra Monsulmano, tra il castello e tra la Casa Pia, ci presero, ci caricarono sopra dei mezzi, dei camion, e ci portarono a Bologna. Partimmo di notte, però non sapevamo dove andavamo. Arrivammo a Bologna, arrivammo qui alle Casermette Rosse di Bologna. Alle Casermette Rosse di Bologna io credo che siamo arrivato verso il 24, così, ma ancora non sapevamo di essere andati in Germania. Infatti io dico che sono stato portato in Germania il 26, ma io sono stato preso per molti giorni prima della deportazione. Qui alle Casermette Rosse di Bologna fecero una selezione, numero 1 per la Germania, numero 2 lavoravano in Italia, numero 3 erano quelli senza un occhio, senza un braccio, presi durante altri rastrellamenti. Fui preso e mandato in Germania, trasportato, ossia mi dissero che mi avrebbero mandato in Germania, deportato per la Germania. E da quel momento, non potendo dare comunicazione ai miei genitori, incominciai a scrivere nei muri, qui delle Casermette Rosse, Pierini Pietro e Pierini Franco deportati in Germania, che poi dirò il perché di questo scritto. Da
qui a Bologna, le Casermette Rosse, dove si trovano? Cosa sono, in periferia?
Sì, sono qui in periferia, qui verso le parti di San Donato, nella zona qui della Bologna bassa. Adesso io, come bolognese, come toscano, non vi so spiegare le zone buone di Bologna.
Ma Pietro, perché sì, si chiamano Casermette Rosse?
Perché dicono che erano le caserme dei soldati, erano di mattone chiamate Caserme Rosse.
E quando tu sei stato portato lì alla carcerazione, chi c'era a fare le guardie, italiani o germanici?
No, cioè, erano tutti tedeschi, tutti tedeschi. C'erano medici tedeschi che facevano la visita a coloro che venivano, e infatti ci facevano andare a petto nudo, e sopra il petto scrivevano numero 1 Germania, numero 2 lavorare in Italia, e numero 3 erano quelli che venivano scartati. Dopo 2 o 3 giorni che eravamo lì in attesa dove ci avrebbero mandati, e mi... posso? Arrivò un ordine di caricarci sopra dei pullman e ci portarono al campo di concentramento di Fossoli. Io a Fossoli, assieme a mio fratello, siamo stati a Fossoli 2 o 3 giorni. Adesso non ricordo preciso se sono stati 2 giorni o 2 notti, e non mi ricordo con esattezza, ma non più di 3 giorni. Da lì, a un certo punto, arrivò un ufficiale che caricò dei pullman e ci portarono verso le parti di Peschiera, di Verona, preciso, di Verona.
Ecco, scusa Pietro, scusa se ti faccio queste domande, ma è importante. Sì. Anche nel trasferimento dalle Casermette Rosse a Fossoli c'erano solamente germanici, o come quando ti hanno arrestato?
No, solo tedeschi.
Solo tedeschi?
Solo tedeschi.
Non come quando ti hanno arrestato,
no,
che oltre ai tedeschi c'erano anche
la MM. No,
degli italiani.
Italiani. Gli italiani ho visto solamente nel rastrellamento, e a Lucca e basta. Ma a Bologna, a Fossoli e tutto il tragitto eravamo con la SS. Dunque, posso proseguire. Allora, portati a Fossoli, arrivò un ordine, ci caricarono sopra De Pulma, e per sfortuna mio fratello rimase a Fossoli. Avevi preso e mi portarono a Verona. Verona, in un salone, in questo salone, dopo 8 giorni, arrivò mio fratello. Sentii della confusione e ritrovai mio fratello, e mi ricongiunsi con mio fratello. Da quel momento sapemmo che noi si doveva essere portati in Germania, ed era più o meno il 26 di agosto. Da quel giorno io ho detto il 26 di agosto e sono stato deportato in Germania, perché prima parlavano di lavorare in Italia.
A Verona, dicevi, in un salone.
In un...
Ma dove? In una caserma?
In una caserma. In una caserma. che anzi io dico il carcere di Peschiera, ma non credo che fosse il carcere di Peschiera, perché ho connotato che il carcere di Peschiera è un po' più lontano da Verona, ecco. Ma più o meno si dice, tutto il concentramento era Verona. Poi a sua volta un giorno, una mattina, ci riunirono tutti in un piazzale e cominciarono a fare l'appello, a chiamare a nomi per rifare un'altra volta la colonna per portare la deportazione in Germania. Certamente io, essendo arrivato un po' prima, fui chiamato Pieri di Pietro, ma d'accordo con mio fratello, dice, ci hanno diviso a Fossoli, non vogliamo più essere divisi, perciò come ci chiamano Pieri di Pietro, Pierini mi chiamo io, Pierini ti chiami te, facciamo i finti tonti e andiamo assieme. E intanto assieme sul carro bestiame. Sul carro bestiame eravamo circa una quarantina dentro il carro bestiame.
Ma alla stazione di Verona?
Di Verona. Da Verona a sua volta ci portarono a Innsbruck. A Innsbruck ci rifermarono, ci riportarono dentro un'altra volta dei saloni, non so che saloni erano, se era in caserma o che, non ne lo so dire, e di lì ricominciarono a richiedere chi era meccanico, chi era... Ah no, torno indietro, scusate, mi sono confuso. Ci portarono da Verona, ci portarono a Bolzano. A Bolzano ci portarono in una caserma, in un campo, non so, perché siamo stati un giorno e una notte. A mio fratello gli chiesero, siccome sui documenti che ci ripresero, che avevamo in tasca, mio fratello era allievo fochista delle ferrovie, e gli fecero la proposta di fare il ferroviere insieme ai tedeschi. Lui gli disse, cioè, io accetto di fare il ferroviere pensando di andare in Germania, ma se fate stare con me anche mio fratello. Loro gli dissero, il ferroviere se tu, non tuo fratello, Germania ci va tuo fratello e tu stai in Italia. Allora mio fratello disse, no, io seguo mio fratello e vado in Germania con mio fratello Pietro. Arrivati a Innsbruck purtroppo si riebbe l'altra volta la divisione fra fratelli, perché a me sul mio foglio, sulla mia carta d'identità c'era scritto apprendista meccanico, mio fratello c'era scritto allievo fochista, lui aveva messo da una parte, perché lì facevano dei gruppi, 12 in bianchini, 12 contadini, facevano gruppi a secondo dove loro avevano bisogno di portare a lavorare. Però ci portarono di nuovo e riformarono un'altra volta la tradotta. Mentre che eravamo alla stazione di Innsbruck, rincontrai mio fratello, per puro caso, e ritornammo sopra il carro bestiame assieme. Solamente che invece di essere 40, praticamente eravamo in 41, perché loro quando, insomma, eravamo quella persona in più. Da Innsbruck a Berlino, noi siamo stati sempre rinchiusi in questa tradotta, e lì è stato l'inferno che io ho potuto passare nel tragitto tra Innsbruck e Berlino. Ho subito un bombardamento nelle retrovie lo spezzonamento nelle retrovie di Monaco, poi il treno, la tradotta, si proseguì la corsa. A Norimberga ci riportarono su uno scartamento ridotto, sempre rinchiusi dentro, fame, sete, ogni tanto ci passavano con dei bicchierini di cartoncino, della sbobba, una specie di riso bianco, non so cos'era, che cosa è. E ogni tanto qualche goccia d'acqua ci dà, ma comunque erano come bestie. E da lì risubimmo un'altra volta un altro bombardamento. Ma a Monaco spezzonavano e non cadevano gli apparecchi, ma a Innsbruck cadevano anche gli apparecchi, perché c'era il cielo, sembrava storni, come gli storni di aeroplani, e cadevano bombe a tutto spiano.
Dopo Monaco questo?
A Norimberga. Finito il bombardamento riparte la tradotta e arriviamo nottetempo a Berlino. Non so come si chiama la zona di Berlino, perché Berlino ha molte zone, non so, ma comunque era un grandissimo campo anche a Berlino. E noi dicevamo sempre che arrivavano i compratori di bestie, perché venivano queste persone che avevano bisogno di 10, 20, 30 manodopera, braccia da lavorare, e compravano a noi altri, perché noi avevamo bestie, perché ci trattavano come bestie dentro i vagoni, come le bestie. A sua volta da Berlino si venne a sapere che ci avrebbero portato ci fecero un gran numero di deportati, Però non sapevamo noi dove dovevamo andare, la nostra destinazione. Però le voci si svociferava, ci portano in un campo triste, in un brutto campo, che dice che di là dentro non si ritorna fuori, non si ritorna vivi. Queste erano le chiacchiere che svociferavano nel momento della preparazione della traduzione. Arrivammo a Nordhausen. Arrivammo.
Scusa,
Prego.
il campo di Berlino non te lo ricordi il
No, non mi
nome?
ricordo il campo di
Ti hanno
Berlino.
immatricolato lì via?
No,
Ah, niente.
a Nordhausen. Arrivati a Nordhausen ci buttarono dentro una caserma. Non so se era in caserma perché era roba in muratura. Da Nordhausen ci dettero una tuta blu, e più ci dettero un numero. Questo numero era il mio, era 25.265. Assieme a mio fratello ci portarono in una vallata. Io sono venuto a sapere che adesso si chiama la vallata della Dora, ma a quell'epoca, ragazzo com'era, ok, io non pensavo a questa vallata d'oro, e ci portarono in una baracca. Se dovessi dire il numero della baracca non la ricordo. Ricordo solo che la mattina alle 5 arrivavano i tedeschi e cominciavano a dire italiano, Ausstein, Führ, Arbeit, e a piedi. Si percorreva una strada innevata, perché c'era già la neve, dovevamo passare due posti di blocco, che erano due cancelli, e fra questi cancelli c'erano i tedeschi con dei, non so se era chiamata la gendarmeria, avevano come dei medaglioni di traverso, e si arrivava all'imbocco della V2, della galleria. All'imbocco della galleria. Spiego l'imbocco della galleria. L'imbocco della galleria era, come si vede nelle gallerie dei treni, c'erano due Panzer all'ingresso della galleria, due tedeschi, come ripeto, con questi medaglioni, e noi passavamo tutta la colonna, perché nella colonna dove eravamo noi altri, della questa tradotta che durante il treno veniva, insomma, caricata, ossia veniva. La colonna dei deportati veniva aumentata da altre baracche, c'erano anche delle donne polacche, che poi queste polacche dove andavano a rifinire non lo so. Comunque si percorreva la galleria della famosa V2, il tunnel, e noi italiani andavamo oltre il 20° reparto. Io ero addetto a una fresa, a fresare un blocco di, non so se era un motore della V2 o di che cosa era. Questo blocco io facevo con la fresa. Due piani, fresavo due piani di questo blocco. Però il comandante che ci dava questi ordini, mi spiegava come dovevo lavorare la fresa, ma io non capivo la lingua, non sapevo come operarla. Tutte le volte che il mio blocco che andava al collaudo era sbagliato perché ci mancava un millesimo da sbassare. E quando lui ritornava, gomitate, gomitate, io piangevo e non capivo e lui mi diceva che io dovevo, ma non capivo niente. Affinché ci fu una brava persona, una donna che teneva dietro alle donne polacche, perché c'erano alcune donne polacche che loro pulivano la fresa, pulivano il reparto, levavano i trugioli, mi disse che gli assomigliava un fratello, al suo fratello, Tannegala mein Bruder, un affare del genere. Poi mi disse in parola tedesca, insomma, lanza, piano, che mi fece capire che la fresa io la dovevo girare una manopola in più, che allora si alzava il piano, la fresa si abbassava e avrei corretto quello sbaglio che io facevo. Era una cosa semplice che se questo capò me lo spiegava con delicatezza, io può darsi che lo capivo e non prendevo botte. Questo capò lo chiamavamo scimpanzé, perché sembrava una scimmia, tutto peloso. Infatti mio fratello doveva prendere questo blocco come io prendevo, che lo fresavo orizzontale, mio fratello lo doveva fresare verticalmente. Se non lo bloccava bene veniva sbagliato, infatti a volte non lo bloccava bene, al collaudo era sbagliato, lui tornava là e lo menava, lo picchiava, e infatti a so' di calci e pugni gli feci andare quasi in cancrena una gamba, che poi gli americani dopo con le cure glielo guarirono. Io ci ho passato in questa galleria 12 ore di lavoro di notte, 12 ore di lavoro di giorno, una settimana di notte e una settimana di giorno. Una zuppa di carote rape quando si lavorava e una zuppa di carote rape, quel che poteva essere, quando si rientrava. Si dormiva in castelli di legno, io assieme a mio fratello, lui da piedi o da capo, quando eravamo in tanti. Quando eravamo in pochi.
Ma fuori dalla galleria dormivate, no? Nel
Fuori dalla
campo.
galleria, nel campo fuori dalla galleria. non ricordo la zona, io ricordo la vallata della Dora, perché era una grandissima montagna fatta a ferro di cavallo. E dalla parte, diciamo, sinistra c'era tutte le baracche, mentre nel giro della galleria, della collina, sulla parte destra c'era l'imbocco della V2, della fabbrica.
Ecco, ma c'erano dei deportati che dormivano dentro nella galleria?
Ecco, noi sapevamo che oltre il 20° reparto c'erano deportati militari o tedeschi o che dormivano là dentro, e che noi si diceva che c'erano tedeschi giurati, perché lì c'era l'assemblaggio del V2. Nei due ingressi della galleria, perché la galleria era formata da due ingressi con binari, entravano i vagoni del treno, uscivano anche i vagoni del treno coperti, e all'interno del vagone del treno sapevamo che dentro si svociferava, perché non si poteva andare a spuriosare perché era a botte. Dice che c'erano le famose V2 che uscivano. Subimmo il secondo giorno di Pasqua, in quel periodo, subimmo un bombardamento che venne il lunedì di Pasqua. Questo bombardamento venne un bombardamento alla sera alle 6 ed ruppe i reticolati di dove noi eravamo e riuscimmo a scappare. Però mio fratello non era con me, era ancora, perché ci divisero. Dal giorno che fu picchiato lo divisero, ci divisero. Lui faceva la notte, io facevo il giorno, e eravamo quasi all'ultimo. Alla mattina alle 9 io ritrovai mio fratello, perché sfollai su per la collina e ritrovai mio fratello nella confusione dello sbandamento. Poi cosa successe? Che quando mio fratello ci siamo ritrovati, alla mattina alle 6 ritornò il secondo bombardamento. Il secondo bombardamento che tornò la mattina fu più pesante di quello della sera alle 6. E cominciarono a venire gli apparecchi dalla parte, posso dire, opposta dalla collina, che andavano verso Berlino, per dire adesso la posizione, mettiamo da sud a nord. Noi, spaventati già dalla sera, cercavamo di scappare, vedevamo gli apparecchi di rischio, cercavamo di scappare. Invece ci fu, anzi questo particolare lo dico perché l'ho sempre tenuto in mente, un militare che ci chiamò e disse: no, andiamogli incontro agli apparecchi, che andandogli incontro agli apparecchi può darsi che nel cadere le bombe noi ci possiamo salvare. E infatti fu così, che mentre si sentiva il fischio delle bombe che cadevano, questo militare ci dava, lui è pratico per aver fatto il militare, ci dava praticamente gli ordini di fare come si poteva fare: buttatevi a terra, perché se state in piedi lo spostamento d'aria vi può sfondare lo stomaco. E infatti arrivò il primo fischio delle bombe che cadevano. Arrivò il primo fischio delle bombe che cadevano. Quando cadevano queste bombe, lui: buttatevi a terra, buttatevi a terra. Noi ci buttammo a terra, poi dopo ci buttavamo dentro un buco di bomba, esplosa pochi attimi prima. Dopo, dentro questo buco di bomba, passammo tutto il periodo, finito il bombardamento, c'era il mitragliamento degli apparecchi, perché c'era uno sbandamento, persone che andavano a destra, persone che andavano a sinistra. Dopo il bombardamento c'era i tedeschi che sparavano a chi scappava. Allora ci disse questo soldato: stiamo fermi, aspettiamo che si calmi, facciamo imbrunire, venire verso sera, facendo finta di essere morti, e poi cerchiamo di scappare. E così facemmo, cercammo di scappare e andammo a rifinire su per delle colline, e giravamo per queste colline. Il giorno si stava rinchiusi in un fiume e la sera si girava verso l'Italia. A un certo punto avevamo fame. Dalla fame cosa si fece? Si raccolse della roba che trovavamo, rape, barbabietole, qualche cosa. Il fumo fece scoprire dove eravamo. Arrivarono dei ragazzi vestiti, le chiamavano ragazzi della Todd, vestiti della Todd. E ci presero e ci portarono dal borgomastro del paesino. Borgomastro del paesino, la guerra stava per finire. Ci disse: noi altri non vi possiamo dare manforte o aiuto, queste sono delle patate lese, lì c'è la ferrovia, andate via, perché se sanno la SS che noi vi abbiamo dato un aiuto, fanno lo sterminio anche su di noi. Infatti salimmo sopra un carro bestiame, un carro di carbone. Questo carro di carbone, questo cambio di treno di carbone, arrivò a Halle. Ad Halle ci fu un bombardamento. Il treno si fermò e ci ripresero di nuovo, ma però ci prese la Wehrmacht, non ci prese la SS, ci prese la Wehrmacht, e ci portò dentro un altro campo di concentramento, ma non era più un campo di concentramento come quello che dove io era un campo di concentramento dove si lavorava, lo lavoravano 8 ore, era una raffineria di benzina dove lavoravano 8 ore, dove davano da mangiare 2 volte al giorno. Infatti noi quando arrivavamo, che eravamo pieni di pidocchi e avevamo la scabbia fra mezzo alle dita, mal vestiti come eravamo, con qualche straccio levato ai morti quando ci fu il bombardamento, perché noi buttammo via ciò che avevamo addosso, perché prima di tutto era tutto sporco, pieno di morca, poi pidocchi che ne avevamo a volontà, e prendevamo i vestiti che trovavamo ai morti. Arrivati a questo campo ci fecero la disinfezione e poi ci dettero la possibilità di andare a un'infermeria a curarci i nostri guai. Una sera, verso le 7, venne un allarme, i tedeschi ancora lavoravano e noi si diceva, ma come fanno ancora a lavorare che sentiamo i carri armati che sono qui a pochi chilometri e ancora lavorano. Alla sera andavo a rifinire dentro un bungalow insieme ai tedeschi, alla mattina alle 5 arrivò la liberazione degli americani e ci liberarono gli americani. E io credo che fosse stato dopo Pasqua, non ricordo però, è sempre in aprile, ma i giorni non me li ricordo. La grande confusione dello sbandamento, l'arrivo degli americani, c'era io, non era il mio campo, non avevo odio con nessuno di lì perché non erano i tedeschi che mi avevano tenuto prigioniero nella zona della Dora. Ma quelle persone che stavano lì da mesi, c'erano anche i militari, si buttarono a cercare i loro comandanti per cercare di menarli, di picchiarli. Invece io e mio fratello andammo a rifinire in un magazzino dove c'era ogni ben di Dio, che io riuscii a raspare e prendermi una bracciata di salami, che dalla voglia di mangiare ne mangiai uno che mi bloccò l'intestino, che poi gli americani, che mi vennero dei dolori di attrocinati di stomaco, di pancia, mi fecero una specie di lavaggio, mi svuotarono e riuscii a liberarmi. Lì sono stato, siamo stati in una baracca per 25 italiani, fra cui una ragazza d'Espina, una certa ragazza d'Espina greca, che l'ha sposata un toscano, un alpino, e questa ragazza tuttora vive in Toscana. Questa ragazza aveva perso nel campo di Buchenwald, aveva perso il babbo e la mamma ed era orfana. E allora questo soldato, poveretto, ne ebbe compassione e la sposò per procura. Lì passammo parecchi mesi, passò maggio, aprile, marzo, maggio, giugno, però arrivò che gli americani non ci rimpatriavano. Poi gli americani ci lasciarono, se ne andarono perché fu divisa la Germania e vennero i russi. Con i russi a sua volta decidemmo di ripartire perché con i russi non è che ci dassero da mangiare come ci davano gli americani. Il capo baracca decise di poter rientrare. Scappammo da soli, strada, insomma, sempre con questo mezzi col treno, e arrivammo a Zuf, un paesino chiamato Zuf, che era il confine fra russi e americani. Solo che i russi non ci facevano passare e si stette lì altri 2 o 3 giorni in attesa di poter passare il confine, affinché un buon giorno, ci fu un'anima buona, ci fece passare e rimanemmo tra il tratto neutro tra i russi e gli americani. Lì c'era seminato il segale, non è un grano, ma la spiga come il grano. La fame, noi mangiavamo il segale strusciolato così perché era nel periodo di giugno, affinché uno dei più anziani del nostro gruppo si avvicinò ai confini con degli americani e lì c'era un paisà, un americano, che disse: io non vi posso far passare dal posto di blocco, ma passate dalle retrovie, che io farò finta di sparare per aria, ma avevate continuate. Infatti noi riuscimmo a passare, oltrepassammo il confine degli americani e andammo nella zona degli americani. Ci presero di nuovo gli americani, la Croce Rossa, ci dettero da mangiare, una carta non aria che aveva valore di 24 ore, poi ci avevano detto lì c'è una tradotta pronta, prendete la tradotta e uscite da Zuf. Noi prendemmo questa tradotta e arrivammo a Norimberga. Arrivati a Norimberga la tradotta si fermò, solamente che c'era una truppa negra, i negri, americani neri. E c'era la storia della quarantena, noi la quarantena non la volevamo fare, allora si diceva ragazzi qui se ci rifanno fare altri 40 giorni quando ritorniamo a casa, e cercavamo di andare per conto nostro. Trovammo un treno che andava verso l'Italia, salimmo su questo treno, ma per disgrazia ci riportò di nuovo a Zuf. Ritornammo indietro, con fame, un'altra volta con la fame, sete, trovavamo quel che trovavamo da poter mangiare. A sua volta decidemmo, si disse, beh, a questo punto qui è meglio decidere, faremo la quarantena, ma ritorniamo dove vogliamo. E ritornammo a Norimberga. A Norimberga, convinti che ci riprendessero e che ci portassero a fare la quarantena, invece arrivammo a Innsbruck. Arrivati a Innsbruck ci fecero una disinfezione, con DDT sotto le ascelle, fra le gambe, e poi ci inquadrarono, ci ricaricarono sopra una tradotta e riuscimmo a passare il Brennero. Passato il Brennero ci prese in consegna la Croce Rossa. Dal Brennero arrivammo, strada facendo, arrivammo a Bologna, ma non più con i vagoni chiusi, ma bensì con i vagoni aperti, con le gambe di fuori a sedere, arrivammo a Bologna. Da Bologna proseguì il treno per Ancona, noi con toscani proseguimmo per Pietrasanta. Proseguendo per Pietrasanta passammo da Poretta, perché la direttissima era stata buttata giù, non c'era più la galleria, non c'era la possibilità Bologna-Firenze da passare. Arrivammo a Pisa con il treno. Da Pisa alla Spezia tutta la ferrovia fu saltata da pezzi pezzetti, da ogni 4 metri facevano saltare. Si venne a sapere che a Pietrasanta c'era stato fermo 7 mesi il fronte. E si disse, va a finire che ci siamo noi altri salvi e troviamo a Pietrasanta, come abbiamo lasciato, tutti morti. Arrivammo a Pietrasanta, arrivammo in un posto chiamato Ponte della Madonnina e c'era un casolare che era chiamato il Caraio, che era un signore che faceva i cari. Arrivammo, eravamo in 7 pietrasantini, io e mio fratello, la Despina e altri pietrasantini. Arrivammo in questo casolare e si dice, guardi, siamo dei deportati, siamo dei figli dei Pierini, chissà se... E ci fu una ragazza, dice, guarda, il tuo nonno è passato stamattina col caretto e lui è vivo, e tutti vivi, i genitori sono tutti vivi. Ma siccome a Bologna qui si vide un esempio che fu brutto, perché una mamma con la fotografia girava vagone per vedere se avevano trovato o se avevano visto il fratello, incontrò il figlio. E l'impatto con il figlio, si venne a sapere che lei gli venne male. Allora con quell'esempio lì, ne si disse a questa gente, volete andare sotto casa ad avvertire i nostri genitori, a dirgli, insomma, si sembra di aver visto, mi sembra di aver visto, andate a vedere. Infatti mio padre non c'era, c'era mia madre, mandò a miei fratelli Davide e Bruno a vedere se effettivamente c'erano Pietro e Franco. Infatti io vidi scendere dalla questa salita della Madonnina, Davide e Bruno, che anche loro un po' sbandati, perché eravamo vestiti male, magri, con dei vestiti, con delle stoffe tedesche, una giacchetta tedesca, un paio di pantaloni tedeschi. Allora questi ragazzi, che fra i 6, 4, 7 prigionieri che eravamo lì, che erano, guardava, o Davide o Bruno, son Franco, son Pietro, e ci siamo rincontrati con i fratelli. Come sta la mamma? La mamma è nella contratoia, la contratoia sarebbe una traversa di strada. Andammo con i miei fratelli e lei si può immaginare, dopo un anno non aver visto la faccia di questa povera donna, non riesco a parlare.
Pietro, che mese era?
D'agosto.
Del 45?
Del 45. E rividi l'immagine di mia mamma che ci venne incontro a braccia aperte, sono ritornati i miei figli, Il babbo è in piazza, adesso lo andiamo a chiamare. Ci riunimmo in casa e fra me e mio fratello ci abbracciammo. Siccome c'era un detto in Germania dai vecchi che dicevano cerchiamo di arrivare a stasera, cerchiamo di arrivare a domani mattina, cerchiamo di portare il telaio a casa. E io mi abbracciai con mio fratello Franco e gli dissi, Franco, abbiamo riportato il telaio a casa. Cerchiamo di riempirlo, e abbracciò mia madre, dopo venne mio padre, e assieme mio padre disse finalmente sono arrivati i miei figli. Però io chiesi a mia mamma, e mia mamma disse abbiamo saputo che siete andati a rifinire in Germania, da quando sono cominciati a rientrare alcuni prigionieri, perché vi hanno letto che noi chiedevamo avete visto i miei figli? Dice io non ho visto i vostri figli, però ho visto scritto sia a Bologna, nei muri di Bologna, Pierini Pietro e Pierini Franco, deportati in Germania. L'ho visto scritto a Bologna e l'ho visto scritto a Verona, o questo carcere, so se Verona, so era quello di Peschiera. Io dico sempre Peschiera, ma era Verona, la zona di Verona. Da quel momento siamo stati riuniti con la famiglia e questa è un po' la mia storia. Ci sarebbe tante cose da dire, se ho tempo da dirle, se mi fate asciugare un po'.
Sì, sì. Scusa un attimo Pietro, quando sei arrivato a Nordhausen,
sì,
che ti hanno dato che vi hanno, sì, immatricolato, vi hanno dato anche il triangolo?
Sì, ci hanno dato un triangolino rosso che tenevamo sopra la, sta, come si dice, tuta.
Allora, i campi che tu hai fatto in Italia sono stati Fossoli,
Fossoli
e Bolzano.
Bolzano.
Poi invece dall'altra parte in Germania cosa hai fatto?
Berlino. Da Berlino a Nordhausen. Da Nordhausen in una baracca nella vallata della Dora. Non so se era quella della Dora o perché lì c'erano tante baracche, non so. Comunque so che ero sotto Buchenwald.
E poi hai fatto un altro campo.
Dopo il bombardamento sono andato a rifinire in un altro campo ad Halle, però non lo so come si chiama. Non so se è quello che si dice che si chiama Scopau o si chiama, non lo so. C'era una raffineria di benzina. E io vorrei saperlo anch'io cos'è questo campo, perché io ho fatto le ricerche, ossia anche mio padre, e io ho un documento a casa che adesso oggi non l'ho portato, qui convinto di che andasse bene questo, della ricerca dei miei genitori, che c'è scritto che Pierini Pietro è stato a Scopau. Ma questo Scopau io non lo so cos'è, se è ad Halle, se è a Nordhausen o se è dopo il bombardamento, i campi che noi abbiamo trovato dopo il bombardamento.
Pietro, scusa, ti ricordi, già hai detto che le donne le hai trovate,
sì,
durante la deportazione?
Sì. Polacche era.
Ecco, durante la deportazione ti ricordi se c'erano tra i deportati anche dei religiosi?
C'era un prete che era di Trieste, però non è che lui facesse, so che era un prete, c'era un professore, era gente di Trieste, che noi eravamo in mezzo a parecchi polacchi. Nella baracca dove eravamo noi altri c'erano pochi italiani, ma quei pochi che c'erano, c'era un professore, un religioso, se era poi prete a Nordhausen, insomma nella zona di Nordhausen, sempre della parte della dove lavoravamo, dove della galleria.
Pietro,
dimmi,
oltre alle violenze che tu hai subito,
sì,
le botte, anche tuo fratello che dicevi, sì, della gamba eccetera, tu sei stato testimone di altre violenze all'interno dei lager?
Vedevo picchiare altre persone, ma c'era poco da muoversi, perché tu ti dovevi muovere dalla tua macchina, dovevi solamente stare lì e vedevi, ma non ti dovevi interessare di quel che facevano gli altri, quel che facevano agli altri.
E atti di solidarietà te ne ricordi?
No, non mi ricordo, perché io pensavo solamente a poter mangiare quel che potevo trovare e basta, ero un ragazzo, non avevo la furbizia che poteva avere un militare, avere una persona anziana. Io volevo dire più o meno come facevamo ad arrangiarsi in questo campo. Porto un esempio, non so, per i vestiti, perché non nessuno ci aveva dato dei vestiti da poterci cambiare, come avevamo dei pidocchi addosso.
In quale campo adesso?
Nel campo sempre quando lavoravo dentro il tunnel della V2. Siccome lì passavano dei pezzi di stoffa da pulire la macchina, poter pulire le frese, noi prendevamo questi pezzi di stoffa e ce li mettevamo come pezzi da piedi. Oppure prendevamo della stoffa, le mettevamo un pezzo davanti, un pezzo di dietro, una cordella di traverso, per metterli assieme. Quando si rompeva una cinghia della macchina, prendevamo i filini della cinghia e con ago rudimentale che avevano fatto i vecchi, mettevamo assieme questo corpetto. E insieme a questo corpetto noi lo chiamavamo lo spidocchiatoio, perché ci andavano a rifinire i pidocchi, perché i pidocchi ne avevamo a volontà, eravamo rappati a zero. Perciò in testa non ne avevamo, ma ne avevamo parecchi addosso. Come pure l'arrangiamento per poter mangiare un so, una patata o una carota che potevi trovare nella spazzatura, nell'immondizia che andavi a raspare, che trovavi anche con quelle persone quando tu rientravi nelle baracche che lavoravano all'esterno, se gli portavi un pezzetto di stoffa, loro ti davano un pezzetto di patata, c'era lo scambio per avere questo pezzetto di stoffa per mettere dentro gli scarponi, che erano scarponi di legno, con sopra non erano di cuoio ma erano di tela, che erano chiamati volgarmente gli sgroi alla Toscana, non so se voi conoscete, questi si chiamano gli sgroi, che è un legno ricoperto sopra con della tela. E allora c'era questo piccolo scambio e là si vedeva queste, chi aveva, lo vedevamo e lo facevamo, bucce di patate, pezzetti dietro di carota, i vecchi avevano fatto un lambicco di ferro, un bussolotto che mettevano un filo attaccato al recipiente e un filo nell'acqua, attaccavano dietro la macchina della fresa, bolliva l'acqua e bolliva dentro quel pezzetto di carota o quella rapa che ognuno riusciva a trovare. Questi erano un po' il sopravvivere oltre alla sbroscia che ci davano in questa gamella. E quando distribuivano il pane, questo ci tengo a dirlo, quando ci distribuivano il pezzetto del pane che era fatto a cassetta, che era pieno con la muffa sopra, che era un pane grigio, scuro, di segale, ne davano, mettiamo, non so, secondo la giornata, secondo anche quanto loro ne avevano per distribuire, ne davano un pezzo e si dicevano questo è per 4, per 5 o per 10 persone. Allora venivano fatti i pezzettini precisi e poi facevamo girare una persona e si diceva a chi lo diamo questo pezzetto, a Tizio, pezzetto a Caio, quest'altro a Caio. Invece c'erano alcune baracche che avevano i vecchi, polacchi o ucraini, perché con noi c'erano anche gente ucranea, avevano fatto una specie di bilancino con due affarini, quattro fili e due piattini di legno che bilanciava, mettevano un peso specifico da una parte e dall'altra doveva essere pari, quella era la razione da dividere. E quello era il nostro più o meno modo di vivere. Poi c'era la sera, quando la sera o la mattina, quando si rientrava dal lavoro, che ci mettevamo a sedere sopra questo benedetto letto e cercavamo di togliersi questi animali da dosso che erano pieni di pidocchi o semi di pidocchi che stavano in mezzo alle cuciture. E questa era un po' la vita del campo.
Pietro, tu non sei mai stato intervistato in questi 55
no,
anni?
No, mai stato intervistato.
È la prima volta?
È la prima volta che mi hanno intervistato. Perché io poi, essendo militare, non le potevo nemmeno parlare. Perché una volta mi sono azzardato, e questo lo voglio dire con orgoglio, mi sono azzardato e sono stato prigioniero in Germania, mi sono sentito dire tu sei in Germania, sei stato a rubare. Perché nessuno ci credeva che a 16 anni un ragazzo fosse stato prigioniero in Germania. Siccome io ho vissuto da 50 qui a Bologna, e qui i bolognesi, sono bolognesi, si conoscono tutti, io sono una pecora bianca a Bologna come deportato, io sono conosciuto più come deportato in Toscana, in Versilia, poi per disgrazia è morto anche mio fratello nell'83, perciò non posso neanche dire mio fratello, sì, poter far parlare anche mio fratello.